la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, mercoledì 4 dicembre, siamo in Newsline, la fascia informativa locale mattutina in questo caso e poi in versione serale nell'appuntamento delle 18:35, informazione che poi ritroviamo nella cronaca per quanto riguarda il notiziario regionale delle 12:45, ma partiamo dal meteo, partiamo dal tempo salutando dall'AMA Roberto Vallorani, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti, ben trovati a voi.
Allora, cielo grigio permane, temperature cosa ci dicono? Quali saranno le previsioni per questa giornata in Toscana?
Una giornata all'insegna della variabilità, ma si va verso un graduale miglioramento. La perturbazione modesta, tra l'altro, che ci ha interessato ieri, scivolerà rapidamente verso sud-est, andando a interessare più direttamente il meridione della nostra penisola, i versanti adriatici. Versanti adriatici che in parte interesseranno, riguardano appunto anche l'Appennino aretino, fiorentino, tutti i rilievi che si espongono a est, quindi qualche pioggia e qualche nevicata nella giornata di oggi, oltre 1200 metri, mentre sul resto della regione appunto ancora nuvolosità un po' più consistente al mattino, poi si va verso un graduale miglioramento, anche qualche residuo fenomeno, qualche residuo rovescio sarà possibile in queste ore del mattino sull'arcipelago in prossimità della costa. Nel corso della giornata poi aumenteranno anche venti dal nord-est, sono questi responsabili dell'afflusso di aria più umida che dall'Adriatico si spingerà verso il nostro Appennino. Poi domani ulteriore miglioramento, ampie schiarite, temperature che caleranno anche in maniera sensibile nei valori massimi, mentre le minime resteranno piuttosto alte a causa di una ventilazione sostenuta anche domani sempre dal nord-est.
Ecco, poi naturalmente domani ne sapremo di più sul fine settimana, ma è un miglioramento che ci terremo per qualche giorno fino al weekend?
Sì, sembra un miglioramento che ci interesserà fino a venerdì, poi sembra piuttosto possibile un peggioramento nel fine settimana con aria più fresca e instabile dal nord che sembra portare precipitazioni sia sabato che domenica, non particolarmente diffuse, potrà tornare la neve anche in Appennino.
E naturalmente, dicevamo, domani ulteriori particolari. Grazie all'AMA, buona giornata e buon lavoro. Adesso una breve pausa e poi torniamo in Newsline.
Qual è la tua vittoria?
Quando riesco a dare il 100% fino all'ultimo respiro.
Quando mi accorgo di essere migliorato sia come atleta che come persona.
La risposta del pubblico.
Lo sport non è una gara.
Lo sport non è una gara.
SOS è il progetto di associazione Cocò Spazio Costanza ed Edwork per uno sport accessibile senza stereotipi. Perché lo sport è un diritto, non è una gara. Scopri di più su spaziocostanza.it/SOS. SOS è realizzato nell'ambito del progetto The Care grazie al contributo di Action Ed, Fondazione Realizza il cambiamento e Unione Europea. Controradio.
E andiamo subito a dare uno sguardo ai giornali locali di oggi, la nostra home page controradio.it, le principali notizie, dicevamo, affitti brevi, la sindaca rilancia, da Repubblica Firenze via le key box da tutta la città. Un virgolettato che risponde sostanzialmente e corrisponde a quella che era la richiesta originaria di Salviamo Firenze di estensione della rimozione delle key box oltre l'area UNESCO. Dopo la circolare del ministro Piantedosi, Funaro annuncia un nuovo giro di vite, le cassette per le chiavi che permettono il self check-in non saranno eliminate solo dal centro ma dall'intero comune. Notizia che viene ripresa anche dal Corriere, vogliamo togliere le key box, l'ultima circolare del Viminale spinge il comune ad accelerare, ma prima serve la modifica del regolamento di polizia urbana. L'annuncio della sindaca Funaro, in accordo con la prefetta, si va verso la rimozione forzata, notizia di cui parleremo e che commenteremo tra poco insieme a lo stesso comitato Salviamo Firenze. Poi di di richiamo in politica sulla Repubblica, le regionali, si guarda al centrodestra, Tomasi, Fratelli d'Italia, sindaco di Pistoia, rompe gli indugi, la Lega frena. Regionali, Alessandro Tomasi rompe gli indugi, annuncia una campagna elettorale in cui non sarò solo e in cui magari i cittadini non mi vedranno alla sagra della polpetta, ma preferirò essere ringraziato per aver assicurato tempi più celeri per raggiungere il posto di lavoro. Questa è la prima vera stoccata al suo competitor, il governatore Eugenio Giani. Insomma, tutto materiale per poi riflettere insieme a Tommaso Ciuffoletti in Buttiamola in Politica lunedì prossimo. E invece andiamo alla Nazione di Firenze, che si concentra non solo su Bove, il rischio stop, una probabile lesione del ventricolo, la causa del crollo del centrocampista, il medico di Astorie dice lui in campo, Davide no, ma è presto per parlare. Di Taglio Alto invece si parla dei lavori dello stadio Franchi, trasferte salvatempo, via libera dalla Lega per le prime di campionato fuori da Firenze, corridoi estivi per accelerare i cantieri, incontro in prefettura, solo 22.000 posti fino al 2026 e al cronoprogramma serve una variante. L'apertura del Tirreno invece è dedicata all'economia, come abbiamo dato nelle anticipazioni, la voragine dell'economia illegale, un giro d'affari che vale 12 miliardi, sommerso e illeciti pari all'11,7% del PIL e tutto questo emerge dal rapporto IRPET. Argini e barriere per difendersi ci sono, ma il livello d'attenzione va tenuto alto. In sintesi, l'ammonimento dello studio IRPET presentato ieri a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze su illegalità e criminalità in Toscana è racchiuso in queste parole. Allora sentiamo i contenuti salienti del rapporto dallo stesso direttore di IRPET Toscana, Nicola Sciclone, intervistato da Domenico Guarino.
Attività illegali, cioè la produzione, la vendita o la distribuzione di beni e servizi che sono proibiti dalla legge, generano un giro d'affari intorno al miliardo, 1,2 miliardi secondo le nostre stime, mentre invece l'economia sommersa, che sono attività di per sé lecite ma che sono sottratte o celate alle autorità fiscali, raggiungono una cifra, secondo le nostre stime, di 10 miliardi e 100 milioni, quindi sono circa appunto 11 miliardi e 3 il valore complessivo dell'economia non osservata, sono quasi 11-12 punti di prodotto interno regionale. Un'illegalità e un sommerso che ha un costo opportunità non banale, no? Se io facciamo un esempio di questo tipo che riguarda l'economia sommersa, no? Se io prendo l'IRPEF, l'IRAP, l'IMU, no? Stimiamo un'evasione intorno ai 3 miliardi. Se io prendo la spesa pubblica della regione per funzione, ripartisco questi 3 miliardi, se non ci fossero sarebbero entrate dello Stato, e quindi sarebbero risorse che io potrei spendere. Se le spendessi secondo il peso delle singole voci di spesa pubblica, io potrei spendere 370 milioni in più, ad esempio per l'istruzione, 84 milioni in più per la cultura, 2 miliardi in più per la sanità, 66 milioni per l'ambiente. Questo se fossi keynesiano. Se fossi un incallito liberista potrei ridurre la pressione fiscale, se fossi un accorto amministratore delle finanze pubbliche potrei avere meno debito per tutti, significa meno interessi sul debito e quindi magari spazio per maggiori investimenti pubblici. Insomma, ha un costo dell'opportunità molto, molto alto, e sono appunto benessere sottratto alla popolazione in termini di minore crescita e anche in termini, diciamo, di non banali costi in termini distributivi.
Ecco, quindi non solo i dati, i numeri, la fotografia del sommerso e dell'illegalità, ma anche il bene sottratto, come diceva il direttore dell'IRPET Sciclone alla comunità. Intervista integrale che potete riascoltare in podcast sul nostro sito controradio.it. Continueremo a parlare di economia in Toscana. Oggi ve lo anticipiamo: la cassa integrazione, la produzione industriale, il PIL, l'occupazione, i redditi, gli investimenti, approfondimenti provincia per provincia, perché oggi è in programma la presentazione del focus di IRES sull'economia toscana e saranno illustrati anche i costi della manovra del governo sulla regione. Dunque ulteriori approfondimenti nei nostri spazi informativi della giornata.
Hey man, oh, leave me alone.
Alle 8 e 17 minuti salutiamo il nostro primo ospite in collegamento telefonico. Come anticipato, torniamo ad occuparci delle Keybox, ma non solo. Massimo Torelli, referente del Comitato Salviamo Firenze, ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, abbiamo ribadito e aggiornato in questi due giorni notizie importanti, sono arrivate sul fronte nazionale in base alla circolare del ministro Piantedosi e le intenzioni della sindaca Funaro di togliere le Keybox da tutta la città, non solo dall'area UNESCO, una rivendicazione da voi ribadita ormai da tempo. Dunque, prendiamoci un attimo, immagino Torelli, per raccogliere i frutti di una mobilitazione che in qualche modo sta pagando, non voi ma la città, diciamo.
No, certamente pensare che in 20 giorni, perché iniziamo il 9 novembre, più o meno sono 25 giorni, siamo arrivati a una piccola risultato, perché rispetto alla valanga degli affitti brevi e alla speculazione sulla città, ovviamente questo risultato non risolve i problemi. Però è una vittoria, e siccome da anni c'è il dilagare degli affitti brevi, non ha avuto nessun ostacolo, devo dire che è una grandissima vittoria. E anche gli ostacoli, le dichiarazioni rabbiose di alcuni gestori di 600-700 appartamenti, anche la timidezza nelle parole della prefetta di ieri, facciamo uno screening, basta andare sul sito Airbnb e c'è scritto uno per uno dove sono il self check-in, dimostra che c'è il timore che una vittoria simbolica apri lo spazio a rimettere in discussione questo sistema. Ma devo dire, siamo contenti. Ora, mentre aspettavo voi, vedevo che c'è la foto sul Times, un gruppo di fiorentini che sono in Francia stanno ascoltando uno speciale Radio France, la radio di Stato francese, sul tema, perché fa notizia che il gigante Airbnb trova un intoppo.
Ecco, e su questo poi torneremo, in particolar modo per proiettarci verso un futuro di sostenibilità. Arriva un messaggio al 342 81 04 111 che condividiamo. Giancarlo ci scrive: provvedimento inutile, le keybox verranno sostituite da serrature intelligenti apribili col cellulare che legge un QR code. I politici dimostrano ancora una volta analfabetismo digitale.
Ma certamente la tecnologia andrà sempre avanti, la furbizia andrà sempre avanti, però qua c'è un primo segnale che colui che ora vive a Berlino e ha due appartamenti qua e li controlla tramite un'app, senza case comprate solo a fini di speculazione, non lo può fare. Poi tutti possono eludere le leggi, violarle e tutto, ma intanto sancisce un principio che è importante se c'è una vigilanza attiva da parte di chi in quel condominio ci vive. E segnala la cosa con l'amministratore di condominio, lo segnala alle forze dell'ordine. Nel senso, cambia la tendenza, cambia il punto di vista. Prima chi era soffocato da affitti brevi ovunque, da gente per le scale, della serie noi facciamo così, sei te il bischero o la bischera, perché anche te non
sembrava
guadagni.
Ecco, una ineluttabilità in una città avvocata al turismo di massa, diciamo, ecco.
Al turismo no, al turismo selvaggio, a cercare di fare soldi su l'affitti delle cantine, l'affitti dei bassi, cambia il punto di vista, questo dà forza a chi in questi condomini ha continuato a vivere, insomma, rimanendo il solo nel condominio, e che ora si sente, diciamo, meno solo e un po' più forte per far valere i propri diritti.
C'è però l'altro binario su cui lavorare, che è quello degli affitti a lungo termine, del ritornare a vivere la città, e ci scrive un ascoltatore: manca secondo me la certezza di riprendersi l'appartamento se affittato a lungo. Dunque, come ridare fiducia anche in questa prospettiva ai proprietari?
Allora io dico, diciamo così, ci sono migliaia di fiorentini che affittano a un anno, a 3 più 2, a 4 più 4, i nonni, chi aveva le case, tutti le hanno affittate in quelle maniere, ci sono protocolli territoriali, come si può dire? si può sempre lavorare così, la certezza non esiste mai. Ieri ho visto che a Padova è stato occupato da 30 persone un appartamento affittato su Airbnb, questo qua. Però come si può dire, una comunità solidale può affrontare questa situazione, perché a questo ascoltatore gli dico: certamente te hai una preoccupazione, però io sono convinto che 9 su 10 di chi affitta su Airbnb, perché preferisce incassare 3-4 mila euro al mese che ha 700-800 euro al mese. A me è capitato che un amico, per fortuna, ha affittato un anno con i patti territoriali e prende 800 euro al mese d'affitto, che è già tanto rispetto a quanto guadagna una persona, e gli altri gli hanno detto: ma è troppo poco. Ma sì, noi abbiamo perso il senso della misura, perché se la media è incassare 3.000 euro d'affitto, 2.500 euro per una stanza da 16 metri, poi ci dimentichiamo che lo stipendio medio a Firenze è di 1.680 euro al mese. Quindi ritorniamo al punto: chi ce la fa a vivere in questa città se spende più di 1.000 euro al mese d'affitto? Quindi le garanzie, le tutele, come si può dire, non c'è mai la tutela 100%. Devo dire che ci sono degli strumenti che possono essere rafforzati, ma dall'altra parte dobbiamo levarci anche di fronte l'ipocrisia, perché c'è un aspetto ipocrito in questo. Qui si può guadagnare migliaia di euro affittando una cantina.
Ci sono altri messaggi che stanno arrivando, poi te li sottoporrò in conclusione di collegamento, ma la mobilitazione di Salviamo Firenze prosegue, non si ferma, voi rilanciate, perché dicevamo questo è solo un segnale di un cambiamento di tendenza che è intercettato fortunatamente dalla politica, ma qual è la direzione da prendere?
Allora, la direzione è che questo punto della vittoria simbolica, ricordo che molti di noi, penso quasi la gran parte, la maggioranza di chi ci ascolta, aveva pensato ad esempio di aver vinto il referendum sull'acqua, per l'acqua pubblica, e non l'ha vista realizzare. Quindi su questo punto continuiamo a spingere, perché i tempi rischiano di dilatarsi e su alcune cose le timidezze della sindaca non le comprendo, perché io inviterei la sindaca ad andare in via dei Serragli davanti al cinema Goldoni, all'ex teatro Goldoni, ora non si sa cosa è diventato, in cui c'è una rastrelliera con 6 kibbutz attaccate, rastrelliera del comune. Intanto vada lì con una squadra di vigili urbani o di tecnici e le seghi, perché quelle dalle proprietà
quindi
pubbliche...
Questo mi fa pensare che prima della modifica del regolamento voi chiedete un intervento urgente, immediatamente esecutivo.
No, noi chiediamo, siccome c'è un aspetto anche molto simbolico, anche un aspetto di non far passare i mesi. Lei ha detto e lo fa velocemente, noi insistiamo, lo faccia più velocemente e si presenti una mattina, convochi la stampa e sia la prima sindaca che segue una key box. Questo sarebbe un degno segnale, una degna fine. Però questa è una parte, perché l'obiettivo che abbiamo, l'abbiamo sempre detto, è che ci sia una serie di interventi che una buona parte di questi affitti turistici ritornino sul mercato. Sono 14.000, 15.000, 16.000, ormai il numero è anche indefinito.
Ecco,
almeno
sì,
la metà deve tornare sul mercato.
Poi c'è tutta la partita degli student hotel che voi avete portato in primo piano.
Esatto, il secondo punto è la speculazione. Noi siamo partiti al referendum contro gli student hotel fatti in grandi palazzi pubblici. E da qui ripartiamo, cogliamo questa occasione per dare un appuntamento martedì sera dalle 6, anzi martedì 10 dalle 18 saremo allo studentato in costruzione in via Petrapiana, lì alle Poste, perché come si può dire, Firenze muore di turismo selvaggio e speculazione. Di speculazione ce n'è tanta. Io in questi giorni abbiamo trovato tantissimo sostegno, tantissima simpatia. Cominciamo a perdere un pomeriggio al mese, a impegnarlo per la comunità partecipando a questi assedi ai tempi della speculazione che imperversano in città.
Massimo Torelli, salviamo Firenze, arrivano tanti messaggi al 342-8104-111, abbiamo due minuti anche per commentarli insieme. Allora, vanno colpiti coloro che hanno tanti appartamenti, non chi affitta solo una stanza pagando le tasse, ci scrive Marco. E poi ancora Lisa, allora, segnalo, aspettate, li diciamo tutti così poi li passiamo in rassegna. Segnalo che le serrature intelligenti controllate dal cellulare erano già diffuse in Spagna e Portogallo nel 2019. Tenetene conto. E ancora, se non tassano in modo proporzionale gli affitti brevi, non se ne esce. L'ultima notizia invece ci ricordano, ieri sulla stampa c'era il caso dei nuovi poliziotti, no? Nuovi in organico arrivati in città, che chiedono già il trasferimento perché è troppo cara da vivere con 1.400 euro al mese di stipendio, e quindi cercano altre segnalazioni. Ci scrive Gianni. Prego Torelli.
Partirei dalla prima. Dei 14.000, 15.000, questo numero qua, uno su sette, 2.000-2.500 di questi affitti brevi sono fatte da persone che affittano una casa e continuano a vivere in quella casa. Quello è un modello perfetto. Dall'altra parte, delle altre 12.000, 2.000 sono gestiti da singoli. Veramente la famosa casa della nonna usata in tutti gli slogan. Noi, diciamo, se vogliamo essere, ce l'abbiamo con gli altri 10.000, con chi è in mano ai grandi gruppi di investimento, con chi è in mano ai gestori da 600-700-800 appartamenti. Noi vorremmo separare assolutamente chi affitta una stanza e fa un'azione virtuosa, i piccolissimi, perché veramente per loro può essere un'integrazione al reddito. Dall'altra parte saremo per fare una guerra, però la guerra in questa storia, uno scontro totale con gli altri 10.000. Questo è il primo punto, quindi colgo l'occasione, non sono tutti uguali, non sono tutti uguali e noi lo sappiamo benissimo. La seconda cosa, la tassazione. Guardate, la tassazione è importante, ma in questo caso non risolve. Aumentare la Tari su 100 metri quadri può portare un aumento di 200-300 euro all'anno. Questi appartamenti, quella cifra, nel prossimo anno, quando ci sarà il giubileo, un'ondata di turisti mai visti, vengano incassati in un solo giorno.
Qui è un po' quello che ci veniva confermato anche dal collega del Fatto Quotidiano sulla vicenda di Venezia che si è dotata di una legge speciale, ma sul discorso Tari concordava sull'influenza.
Vorrei chiudere sui poliziotti. Noi l'anno scorso partimmo citando il caso di persone che vincono il concorso al Comune di Firenze e non accettano Firenze come sede, cercano subito il trasferimento perché entravano in comune con 1.300 euro. Poliziotti che vengono assunti e entrano in servizio partono a 1.450. Con queste cifre, uno che non è di Firenze e non ha la casa a Firenze, come fa a vivere a Firenze? Quella pagina ieri di Repubblica sul caso dei poliziotti è il punto importante. In questa città, con questi prezzi, una famiglia che è sotto i 2.800 euro, questi sono gli studi che potremmo domandare anche al dottor Ciclone che prima era intervistato, non ce la fa a vivere a Firenze, è una città impazzita.
Massimo Torelli, siamo in conclusione, arrivano ancora messaggi, qualcuno ci dice non ci sono solo affitti brevi, anche le cessioni scriteriate di palazzi o ville a ricchi che guardano solo al turismo di lusso, anche questo è over tourism, oppure comunque basta pagare qualcuno per fare il check-in, sinceramente non mi sembra che cambi tanto la situazione. E sulla tassazione l'ascoltatore Luca specifica, intendevo tassare sul reddito, non solo sulla Tari, ma sono argomenti aperti che continueremo a trattare. Tra poco la linea passa a Popolare, poi ci sarà anche Viola Cerca Casa, tra poco, quando riprenderemo la linea in Dillo a Controradio. Grazie Massimo Torelli, il 10 dicembre allora alle 18 il presidio al cantiere dello Student Hotel di via Pietrapiana.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Medio Oriente, nella notte l'aviazione israeliana è tornata a bombardare Gaza. Si contano almeno 3 vittime nel campo profughi di Bureish, nella zona centrale dell'enclave, dove 15 tende hanno preso fuoco, causando anche decine di feriti. A Gaza City, colpita invece una scuola rifugio per sfollati, e per la 5ª volta in pochi giorni l'ospedale di Kamal Adwan. 3 medici sono rimasti gravemente feriti. L'offensiva dell'esercito di Tel Aviv continua anche in Cisgiordania, dove sono state bombardate postazioni ritenute di Hamas nella valle del Giordano. L'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato ieri una risoluzione che chiede una conferenza internazionale di alto livello sulla situazione nella striscia, che si terrà probabilmente in luglio.
In Corea del Sud 6 partiti di opposizione hanno annunciato entro questa settimana una mozione in Parlamento per la messa in stato d'accusa del presidente Yoon Suk-yeol, che ieri ha prima imposto la legge marziale e poi, di fronte alle proteste di Parlamento e cittadini, l'ha ritirata dopo 6 ore. Questa mattina i ministri e i più stretti collaboratori del presidente hanno offerto le loro dimissioni. I sindacati nel paese hanno annunciato uno sciopero generale fino a che non le presenterà anche Yoon. Il presidente per ora però non sembra intenzionato a farsi da parte.
In Georgia, ieri sera, per la 6ª notte consecutiva, centinaia di cittadini sono scesi in piazza nelle principali città per protestare pacificamente contro il governo. Nella capitale Tbilisi la polizia ha nuovamente cercato di disperdere la folla con gli idranti e coi fumogeni. Sono ormai centinaia le persone arrestate, tra queste politici dell'opposizione e giornalisti. Il commissario per i diritti umani del paese ha denunciato torture e violenze da parte della polizia.
Al processo in corso a Roma per la morte di Giulio Regeni ha testimoniato un cittadino egiziano che fu arrestato il 25 gennaio 2016, giorno in cui sparì il ricercatore italiano, e ha raccontato di averlo visto in un commissariato. Ci hanno fatto salire su un'auto, ci hanno bendato, lui continuava a chiedere di un avvocato, siamo stati portati in un ufficio sicurezza dello Stato noto come il cimitero dei vivi. Sentivo quando veniva picchiato perché era in stanze vicine, ha dichiarato il testimone. Al processo sono imputati 4 agenti dei servizi segreti egiziani che in caso di condanna quasi certamente non andranno in carcere, dato che il regime del Cairo non ha mai collaborato davvero da quando la magistratura italiana ha iniziato ad indagare.
La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti alla riforma che prevede la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e dell'accusa. Le proposte di modifica sono state tutte respinte e il testo atteso in aula tra alcuni giorni, con le votazioni che dovrebbero iniziare a gennaio. Il provvedimento è sostenuto innanzitutto da Forza Italia, con Antonio Tajani che parla di idea perseguita da sempre da Silvio Berlusconi, ma è appoggiato anche dal resto della maggioranza e dai gruppi centristi dell'opposizione, Azione e Italia Viva.
In Parlamento le opposizioni chiedono una informativa urgente di Giorgia Meloni su Stellantis dopo le dimissioni dell'amministratore delegato Tavares. La sua uscita non cancella la situazione critica dell'ex Fiat e il rischio del taglio di posti di lavoro, un'ipotesi che lui stesso non aveva escluso nelle scorse settimane. L'azienda intanto continua a rifiutarsi di andare a sua volta a riferire in Parlamento. L'ultimo no è stato riportato ieri dal presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, che ha detto di aver parlato col presidente di Stellantis, John Elkann.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna per un veicolo fermo con perdita di una ruota al chilometro 292 si segnalano 2 km di coda sulle corse di sinistra e 1 km di coda su quelle di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In Fiepeli verso Firenze rallentamenti per un incidente tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e tra Pisa Loporto e Pisa Centro. Code alle uscite di Santa Croce sull'Arno e di Pisa Nord-Est provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze code tra Impruneta Grevenchianti e Firenze Impruneta in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Venerdì e sabato, King Caleri con Some Dances on Dick Faces, primo studio. Dall'osservazione de Il Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch nasce una ricerca e un incontro tra corpi, creature che nella loro unicità diffondono ricchezza e meraviglia. A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale Temporary Store in cui acquistare i libri risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Da giovedì 5 dicembre, presentazioni e incontri ad ingresso gratuito a cura di Luca Sofri con tanti ospiti. Fabio Volo, Cristina Comencini e Viola Ardone, Stefano Nazzi e Francesco Costa, Claudio Bisio, Antonio Scurati, Chiara Tagliaferri e Diego Passoni, Stefano Tacconi, Vanessa Roghi e tanti altri. Tutte le info su fondarte.peccioli.net.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 8 dicembre alle 16.30 a Canval. Uno spettacolo per famiglie che ammaglierà grandi e piccini, mimo, danza e animazione di figure luminose e brillanti nello stile inconfondibile del teatro dei colori.
Giovanni, è il tuo momento.
Giustina, ce l'ho.
Forza, dai, che passa il tempo.
Sabato 7 dicembre, ore 21.30, Viper Theater di Firenze.
Giovanni, manca ancora qualcosa. Cosa succede il 7 dicembre?
C'è la finale del Rock Contest.
Con?
Ci sono 6 band in gara e il live di Andrea Pino.
Risposta esatta!
Giustina, poi ci saremo anche io, te, insieme a Silvia Boschero e tanti tanti ospiti.
Sì, Giancane, Dente, Federico Dragogna dei Ministri, L'Amante, Max Collini e molti altri. Non mancate!
Rock Contest 2024, la finale. Prevendite su Ticket One. Ingresso gratuito per i soci contro Radio Club. Apertura porte ore 20.45. E se non puoi venire, segui la diretta in radio e streaming sui canali online di Rock Contest e Controradio.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Radio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Sabato 7 dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana. Oltre i muri, comunità resistenti, centinaia di eventi tra concerti, DJ set, spettacoli teatrali, talks, incontri, cene sociali, presentazioni di libri e mostre. Sabato 7 dicembre cerca il circolo e l'evento più vicino a te sul sito arcitoscana.it e sui social di Arci Toscana e vivi la tua Notte Rossa.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 39 minuti, dillo a Controradio, il mercoledì in questa fascia oraria nell'ambito di Newsline con Viola Giacalone, ben trovata.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti e tutti.
Come sempre i nostri riferimenti.
Allora, abbiamo il numero per scriverci in onda, 342 810 4111, e poi abbiamo la mail alla quale potete scriverci tutta la settimana, dillo a Controradio, @controradio.it.
Potete anche chiamarci in diretta allo 055 73 9933, mi raccomando, 99933, mi raccomando, la mail è dillo a Controradio, @controradio.it, perché se qualcuno ci scrive a redazione @controradio, sono migliaia le mail che riceviamo e rischiamo di perderle per la strada. Invece c'è il canale diretto proprio per poter scavare settimanalmente. Ma andiamo alla prima segnalazione di oggi. Mirko ci ha scritto: cosa cambia per i monopattini con le nuove regole della riforma del codice della strada, faceva anche una riflessione tra sostenibilità e pericolosità, ci ha dato un ottimo spunto perché la scorsa settimana venivamo proprio da un approfondimento sulla sicurezza stradale e anche sulle novità per quanto riguardava la mobilità ciclabile e dunque abbiamo sfruttato questa segnalazione.
Sì, abbiamo con noi Lorenzo Cecchi oggi che è responsabile mobilità sostenibile Legambiente Toscana per risponderti.
Ben trovato, buongiorno Cecchi.
Buongiorno.
Allora, il 14 dicembre entra in vigore il nuovo codice, ma non tutti gli obblighi partiranno in quella data, serviranno 6 mesi perché scattino gli obblighi per quanto riguarda i monopattini. Che novità ci sono?
Sì, perché ci vogliono i decreti attuativi, una parte anche legge delega, per cui ci vorrà un pochino di tempo. Le novità sono molte e purtroppo, insomma, dal nostro punto di vista non sono positive nel quadro di una riforma del codice della strada che in generale non consideriamo positiva. Abbiamo richiamato insieme ad altre associazioni il codice della strage, proprio perché non si concentra su quelli che sono gli aspetti della sicurezza prioritari, ma su altro, spesso su delle crociate ideologiche, come nel caso appunto dei monopattini, che, premetto, vanno trattati giustamente come veicoli e non come giocattoli guidati nel rispetto delle regole che però già c'erano, ecco, andavano fatte rispettare. Semplicemente sono mezzi green, sono mezzi intermodali che aumentano anche la capillarità dei mezzi pubblici, quindi non andrebbero affossati. In qualche modo questa riforma in parte lo fa, soprattutto per quanto riguarda lo sharing. Quindi le novità quali sono? Allora, ovviamente il casco è una cosa utile, sì, noi consigliamo di utilizzarlo, certo, però mettere l'obbligo per quanto riguarda soprattutto i servizi di sharing mobility, che ricordo non sono più qualcosa di marginale. Lo scorso anno abbiamo avuto 25 milioni di noleggi in Italia, quindi è qualcosa ormai di importante nelle nostre città.
Avete un dato l'obbligo anche scorporato su Firenze o sul territorio toscano?
Su Firenze ci sono, no, il dato esatto ora al momento non l'ho sotto mano, ma Firenze è una delle città di punta, ricordiamo che è stata tra le prime ad avere i servizi di sharing mobility, intanto con le biciclette e poi a introdurre i monopattini, quindi sicuramente è tra le città che fa da traino da questo punto di vista su questo dato importante a livello nazionale. Quello che dobbiamo dire è che intanto il casco, diciamo, vista l'assenza pressoché totale di controlli, chi non pensa di utilizzarlo purtroppo continuerà a non utilizzarlo, ma il problema è che soprattutto si vanno a obbligare i servizi di sharing mobility a implementare il casco con una serie di problemi gestionali, anche igienici, insomma, non è facile, sappiamo che non c'è un bolletto nei monopattini, quindi si va a complicare molto la vita a
questi
servizi.
Quindi voi dite
che
si rischia di disincentivare l'uso di un mezzo che sarebbe positivo dal punto di vista della sostenibilità, della mobilità, ma poi c'è la questione della targa, la questione dell'assicurazione, ma in qualche modo ecco, comunque sfuggita un po' di mano la situazione dei monopattini, sia per la velocità, per come si insinuano nelle strade, cioè il rischio che ci siano incidenti con vittime gli stessi guidatori dei monopattini è molto alta. Come venire incontro a questa situazione?
Le regole su questo c'erano già, basta anche in questo caso applicarle, così come non ha senso andare semplicemente ad aumentare quelle che sono le sanzioni per alcol, droghe, che erano già alte, se non si vanno poi ad applicare. Le regole c'erano già, il limite di velocità che doveva essere inizialmente di 25 km all'ora, già in precedenza, già dal 2021 era sceso a 20 km all'ora, e l'incidentalità che comunque, questo poi un incidente stradale grave o un morto è sempre più di quello che è accettabile, ovviamente, ma se andiamo a vedere cinicamente i dati, al di là della percezione di insicurezza che i monopattini, essendo una cosa nuova e essendoci una parte delle persone che lo guidano che lo fanno in maniera sicuramente sbagliata, incide sull'incidentalità in maniera veramente minoritaria, soprattutto da quando è stato introdotto per servizi in sharing il limite dei 20 km all'ora, non ci sono stati più incidenti mortali, quindi per quanto riguarda i servizi di sharing, e comunque la percentuale di incidentalità sul totale, sui 3.200 morti che ci sono ogni anno in Italia per gli incidenti stradali, sono numeri veramente estremamente ridotti, il che non vuol dire che non si debba fare qualcosa, certo, ma non farne il centro di una riforma del codice della strada, questo ce lo dobbiamo dire. Poi certamente aveva coniato molto bene Luca Sofri anni fa una definizione sui monopattini, xenofobia veicolare, cioè qualcosa che, siccome è nuovo e diverso da quello che siamo abituati a vedere, ci fa più paura e ci sembra che causi più problemi di quello che fa. E fa un'analogia abbastanza calzante con la xenofobia umana, probabilmente. Questo è un problema. Poi c'è il discorso della targa, che insomma ci sta, va bene, anche se si tratterà di un semplice adesivo di qualche centimetro da incollare sul parafango posteriore, non sarà forse molto leggibile, la dovrà realizzare il poligrafico dello Stato, quindi con un po' di complicazione burocratica, tempo e soldi, però questo, diciamo, non è di per sé un gran problema. Un problema grosso è dove si fanno circolare i monopattini, cioè sì.
Ecco, giusto, cioè, un'ultima battuta, dove farli circolare?
Sì. Allora, anche qui le regole c'erano, cioè assimilati ai velocipedi, alle biciclette, quindi sulle piste ciclabili dove presenti, altrimenti sulla carreggiata, sulla destra, e nelle aree pedonali la regola prevedeva che venissero utilizzati con limite dei 6 km all'ora. Il problema è che non sempre veniva fatto rispettare questo, dai servizi di sharing sì, partiva in automatico col GPS, ma il problema è che la nuova riforma vieta ai monopattini di utilizzare le piste ciclabili, di fatto spostandole sulla carreggiata. È una follia totale. Vieta anche di percorrere l'area pedonale, e qui è un po' una resa dello Stato che dice: non riusciamo a fare i controlli, per cui, siccome alcune persone non rispettano il limite ridotto, li escludiamo dall'area pedonale. Ma è un vero problema spostarli.
Insomma, sembra tutto un controsenso rispetto a quelle che sono le esigenze e agli strumenti che già erano presenti. Grazie per questo quadro a Lorenzo Cecchi, sicuramente ci torneremo, perché il
grazie
tema dei monopattini deve essere affrontato da tutti gli aspetti che abbiamo aperto anche in questa finestra di Dillo a Controradio. Grazie al responsabile mobilità sostenibile di Legambiente Toscana. Passiamo alle 8:47 minuti a un'altra segnalazione.
Sì, Laura ci ha chiesto dove disperdere le ceneri a Firenze e ci risponde oggi, abbiamo in collegamento Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune.
Cambiamo decisamente argomento. Palagi, buongiorno.
Buongiorno e grazie.
Però ecco, la cremazione è una pratica ormai diffusa anche nella nostra città, la dispersione delle ceneri ha a che fare con questioni ambientali ed è normata da più livelli, sia al nazionale, regionale e comunale. Per quanto riguarda il territorio fiorentino, come siamo messi?
Non benissimo, nel senso che il comune comunque non ostacola ovviamente questo tipo di procedura. Noi abbiamo due tempi a Trespiano, uno è quello storico che ha delle radici nell'Ottocento della Sovrem e un altro invece direttamente comunale. Per quanto riguarda le ceneri, ovviamente c'è la possibilità di tumularle, di tenerle in casa secondo determinate regole, mentre per la dispersione sul territorio comunale abbiamo due aree, una a Trespiano e una alle Cascine, all'altezza dell'Indiano, che trae, diciamo, origine proprio dalla storia dell'Indiano, che è stata questo principe per cui c'è anche la statua, perché c'è la convergenza tra due fiumi e quindi da tradizioni è uno dei luoghi dove si pratica la dispersione. E quindi la possibilità è data in questi due luoghi. Il problema per quanto riguarda la zona delle Cascine, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, è che per questioni ci è stato spiegato legate al rischio idrogeologico, ancora dopo più di 10 anni non siamo riusciti a realizzare un minimo di dignità della zona dal punto di vista della struttura, quindi quando piove, quando ci sono condizioni meteo non eccezionali, diventa difficile. E purtroppo questo è un problema, l'abbiamo sollevato. Devo dire che nel corso degli anni gruppi consigliari di maggioranza e di opposizione hanno votato in consiglio comunale la richiesta di procedere per trovare soluzioni. Proprio pochi giorni fa all'interno della commissione ambiente è stata approvata all'unanimità la nostra richiesta di procedere velocemente per trovare un tipo di soluzione. Aggiungo che siccome c'è un problema legato all'aria delle Cascine su come fare a avvicinarsi al luogo in cui disperdere le ceneri, noi abbiamo suggerito, perché chiaramente lì dipende poi dal tempo, dal livello dell'acqua, cioè ci sono tutta una serie di variabili, noi abbiamo proposto, siccome conosciamo soprattutto la tradizione della Sovrem e lì vicino c'è la palazzina dell'Indiano, di provare a ipotizzare una sorta di cerimonia. Detto che ogni persona affronta il momento della morte e il momento della dispersione delle ceneri in autonomia come vuole, cioè non è che è necessario, obbligatorio che ci sia una cerimonia, ma per quelle situazioni dove è richiesto non sentirsi completamente abbandonati in quell'area, a noi sembra che possa essere intanto un modo, cioè far presente a tutte le persone che vanno lì che esiste una città che sta al loro fianco. Quindi per
sarebbe un segnale importante in un momento sicuramente delicato di lutto e di condivisione. Ci arriva in conclusione un messaggio, una proposta, in realtà sono considerazioni che magari si scontrano con la regolamentazione nazionale e locale, ma condividiamo con Palagi.
Le ceneri, perché non viene proposto in alternativa di versarle in terra e piantarci sopra un albero? Sarebbe molto più sensato e utile all'ambiente, non trovate?
Palagi.
Possiamo fare delle verifiche rispetto a delle norme che, come ricordavate anche voi, partono dal livello nazionale e arrivano a quello locale. E in realtà molte cose possono essere fatte, l'importante è riuscire a garantire un servizio. Cioè, se noi abbiamo due aree della città, secondo noi poi ci possono trovare anche altre soluzioni, ma bisogna fare in modo di poterlo garantire. Quindi su questo lavoreremo e spero che anche ai vostri microfoni potremo portare buone notizie già nel corso dell'anno prossimo.
Grazie, grazie per tutte queste informazioni anche a Dimitri Palagi, consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune in Palazzo Vecchio. It's high, it's getting real. Head is in the clouds, I'm moving mountains. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
Swing face to face, our hands are clapping. Qui continuiamo a cercare casa con Viola Cerca Casa, l'appendice, non è solo un appendice, diciamo, di Dillo a Controradio, questa rubrica sul diritto all'abitare così centrale non solo nel nostro palinsesto e sulle nostre frequenze, ma per quanto riguarda anche il dibattito, le riflessioni e le prospettive nel capoluogo toscano ed oltre. Viola, allora, c'è una problematica che abbiamo condiviso con Torelli, oltre tutto l'aggiornamento sulle key box e l'intenzione dell'amministrazione comunale di toglierle in tutta la città, non solo nell'area UNESCO, che riguarda la fiducia dei proprietari nell'affittare a lungo periodo e il problema dell'occupazione poi delle case. Ma non è una problematica che riguarda solamente gli affitti lunghi?
Allora, è una problematica che riguarda specialmente gli affitti lunghi, o comunque l'abbiamo riscontrata più volte in questa, nelle ricerche di Viola Cerca Casa, però proprio in questi giorni è uscito questa notizia che, ok, va bene, è estrema, però è anche ci fa riflettere, anche simbolica, di quanto anche gli affitti brevi non è che siano per forza più sicuri, per l'appunto, per tornare all'argomento.
E in questo caso il check-in è stato fatto in presenza.
È il caso di questa coppia di Padova che ha ristrutturato un appartamento per affittarlo come B&B. Questo appartamento è stato prenotato da una coppia di Trento che ha incontrato i proprietari e poi, passato il termine dei giorni previsti, quindi 4 giorni, questa coppia ha occupato l'appartamento e ci ha fatto venire una ventina di altre persone tra bambini e hanno provato a scacciarli, ma sono rientrati e si sono attaccati abusivamente ai collegamenti di luce, elettricità degli altri vicini di casa e adesso sono ancora lì.
Vicenda che naturalmente abbiamo ritrovato nelle notizie nazionali, ha fatto scalpore, clamore ed è un caso limite, lo ribadiamo, però questo per dire che possono capitare anche situazioni di questo tipo. Ma noi abbiamo proseguito il nostro viaggio comparativo, non guardandoci solo l'ombelico Firenze centrico, diciamo, ma cercando di valutare qual è la situazione anche in altre città. Eravamo stati a Venezia e abbiamo affrontato il caso, la situazione di Palermo, a partire da un discorso più ampio.
Sì, Chiara, infatti proprio di recente è stata firmata questa lettera rivolta all'ANCI, in cui tutta una serie di comitati, di assemblee italiane che si occupano di affitti brevi hanno lamentato il fatto che ANCI abbia preso si sia confrontato in primis con Airbnb per parlare di normative per affitti brevi, quindi in un certo senso, come dire, confrontiamoci piuttosto con noi, con i sindaci e non con Airbnb. Airbnb stesso. E tra questi firmatari c'era anche APRO, che sta per Assemblea Permanente Resistenza Overtourism, è un'assemblea palermitana, una realtà che è nata a maggio 2024 per osservare e confrontare, diciamo, il rapido sviluppo di fenomeni legati all'overtourism a Palermo, perché sono relativamente nuovo come fenomeno lì. E potete trovare l'intervista integrale a uno dei suoi rappresentanti, ovvero Federico Pressileo, nel nostro sito, nella sezione podcast, e adesso ci sentiamo un estratto.
APRO Palermo nasce dall'esigenza di osservare in maniera critica e smontare un po' la retorica salvifica che c'è sul turismo a Palermo. Si deve vivere di turismo ed è l'unica agenda di sviluppo dell'economia cittadina. In prima istanza in termini di diritto all'abitare, che viene sempre più negato attraverso delle barriere economiche sempre più alte in termini di affitti, soprattutto in centro storico. In seconda battuta su questioni lavorative, cioè su quanto sia precario il lavoro all'interno del settore turistico, soprattutto in un settore che è quello del food and beverage, che Palermo la fa da padrona perché proprio ha cannibalizzato tutto lo spazio pubblico.
Ecco, quando è iniziato a diffondersi l'idea in cui il turismo potesse essere la soluzione?
Con meno potenza nel 2015, quando parti di Palermo e soprattutto alcuni monumenti vengono riconosciuti all'interno del percorso arabo normanno nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Con il 2015 inizia questo rebranding della città, che diventa appunto una città estremamente europea, ma che riesce nel discorso pubblico a portare il turista verso un'autenticità diversa. Ovviamente è una fase di osservazione quella che stiamo provando a fare. Notiamo come senza di contratti, o comunque quando ci sono i contratti sono dei contratti di sfruttamento con paghe da fame per monte ore settimanali, ci fanno rendere conto di quanto la redistribuzione e la ricchezza di un settore così in crescita non avvenga, anzi non faccia altro che concentrare ulteriormente la ricchezza nelle mani di chi possedeva già dei capitali da poter investire e da poter utilizzare per sfruttare il settore. Questa questione lavoro si lega anche tutta la parte di lavoro informale di cui ci stiamo provando ad occupare, che viene ostracizzata, criminalizzata, proprio perché non rende decoroso, secondo i canoni del mercato turistico, lo spazio urbano. Mercati storici come il mercato dell'usato di sbaratto o vengono messi sotto minaccia da parte delle forze dell'ordine di sgombero o di proprio difficoltà di svolgere il loro lavoro, che è storico e tra le altre cose ha fatto anche parte di quell'autenticità di cui tanto si parla, per cui c'è una schizofrenia anche in questa cosa. Cioè, se tu vieni a cercare un determinato tipo di uso dello spazio pubblico urbano e poi però criminalizzi tutto quello che lo rende vivo e lo rende quello che è, c'è sì, un cortocircuito che vorremmo provare a far emergere.
Per quanto riguarda l'abitare,
però la cosa più problematica nell'analizzare questa cosa è quanto le case vengano proprio sottratte. Fronte di un aumento dei prezzi esorbitante, per cui una stanza che nel 2012-2014 arrivava a costare 100-150 euro al mese, adesso non costa meno di 300. Nel frattempo gli affitti cominciano a essere sempre meno in termini proprio numerici, e quando ci sono hanno spesso dei contratti non annuali, perché a maggio la casa va liberata perché d'estate diventa più remunerativo per i proprietari affittarla ai turisti. Senza certo contare il problema che è qui, diciamo, mi leggo al caso Firenze, la concentrazione degli annunci su Airbnb è veramente un fattore problematico, perché ci sono aziende che gestiscono più annunci su Airbnb, diventando di fatto non più integrazione di reddito, ma dei veri e propri business.
Avete pensato a delle soluzioni o siete in contatto con l'amministrazione? Ci sono dei tipi di risposta anche dalle alte sfere?
In questo momento no, anche perché già la precedente amministrazione di centrosinistra, ma adesso da circa 3 anni è diventata di centrodestra, vede proprio nella crescita del turismo una risorsa a cui attingere a piene mani. L'interlocuzione con l'amministrazione non avviene, anche perché appunto le critiche mosse vengono derubricate a una paura del nuovo, una volontà di rimanere statici. Sicuramente una cosa a cui avevamo pensato era quella dell'impossibilità di gestire più più di un tot di annunci, proprio per evitare che si creassero delle concentrazioni della proprietà. Più c'era, sono veramente ipotesi, quella di limitare il numero di notte per cui un annuncio poteva essere disponibile in piattaforma, in modo da rendere competitivo anche il mercato ordinario, nel senso che se tu una casa la puoi mettere su Airbnb 90 giorni, a quel punto preferisci affittarla per tutto l'anno perché l'aumento di redditività non c'è. Proprio, ma questi sono esempi estremamente blandi proprio per cercare di iniziare un'interlocuzione con l'amministrazione, che però appunto potrebbe lasciare il tempo che trovo.
Grazie a Federico Prestileo di Apro Palermo, ovvero Assemblea Permanente Resistenza Over Tourism. Tanti spunti in questa intervista, anche se era solo un estratto. Io penserei innanzitutto alla questione del lavoro precario, a questo mito del turismo che arricchisce quando poi non avviene una vera e propria ridistribuzione che coinvolge tutti in città, ma solo certe categorie. C'è poi di interessante il paradosso della criminalizzazione degli aspetti più autentici della città, che poi sono anche quelli che creano il turismo, che attirano le persone a Palermo, ma anche in Italia, anche in altre città italiane.
Ricordiamo l'intervista integrale su controradio.it. Ci scrivono: anche ad Agrigento si sta creando la situazione di Palermo anche per l'imminente inizio delle iniziative per la capitale della cultura 2025. Viola, siamo in conclusione, ricordiamo il nostro riferimento mail.
Allora, viola@controradio.it, scriveteci
testimonianze, spunti e riflessioni che riguardano il tema del diritto all'abitare. Proseguiremo il nostro viaggio sui territori anche oltre Firenze, oltre la Toscana. Nel frattempo ci scrive Nico Rosso: Chiara e Viola, buongiorno. La notizia della famiglia che occupa il B&B è da blerb. Rubate il lavoro a Jimmy adesso. Ci fa sorridere, ma insomma era una notizia che non poteva non essere menzionata in Viola cerca casa. E poi vi state schierando contro i monopattini in maniera proprio incredibile, sono indifendibili. Torneremo sulla questione caldissima dei monopattini tra sostenibilità e pericolosità. Sono le 9:02. Dillo a Controradio torna mercoledì prossimo. Scrivete a dilloacontroradio@controradio.it.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Allo Spazio Alfieri, il biopic sull'atleta somala diventata un simbolo nella lotta per i diritti delle donne. Samia Yusuf Omar, la velocista che ha sfidato i tabù per arrivare alle Olimpiadi di Pechino. Nel film Non dirmi che hai paura, tratto dall'omonimo bestseller di Giuseppe Catozzella. Sabato 7 dicembre, ore 21:30. Ospiti Giuseppe Catozzella e la coregista Deka Mohamed Osman.
Signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare network.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Giovanni, è il tuo momento.
Giustina, ce l'ho.
Forza, dai, che passa il tempo.
Sabato 7 dicembre, ore 21:30, Viper Theater di Firenze.
Giovanni, manca ancora qualcosa. Cosa succede il 7 dicembre?
C'è la finale del Rock Contest.
Con?
Ci sono 6 band in gara e il live di Andrea Pino.
Risposta esatta!
Giustina, poi ci saremo anche io, te, insieme a Silvia Boschero e tanti tanti ospiti.
Sì, Giancane, Dente, Federico Dragogna dei Ministri, L'Amante, Max Collini e molti altri. Non mancate!
Racontest 2024, la finale. Prevendite su Ticket One. Ingresso gratuito per i soci Contro Radio Club. Apertura porte ore 20:45. E se non puoi venire, segui la diretta in radio e in streaming sui canali online di Rock Contest e Controradio.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare network.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Controradio.
Alle 9 passate da 8 minuti in Newsline, nella parte conclusiva della trasmissione di oggi, un 25 novembre al mese, un estratto della trasmissione mensile dedicata ad una diversa narrazione contro la violenza di genere. Nell'ultima puntata del 29 novembre scorso, le vostre voci protagoniste, ascoltatori e ascoltatrici che hanno partecipato alla call con messaggi sonori e testimonianze scritte che ancora ci stanno arrivando, e l'intervista Lisa, vittima di violenza fisica, psicologica e istituzionale, di cui vi proporremo l'intervista integrale nella prossima puntata del 27 dicembre. Fra i contributi anche la sindaca di Firenze, la rettrice e molti altri uomini e donne per andare oltre una data sul calendario. Questo è l'obiettivo di un 25 novembre al mese. Si tiene infatti ogni ultimo venerdì del mese questo spazio di condivisione con il nostro pubblico per fare rumore ancora più forte attraverso la radio. Le trasmissioni, vi ricordiamo, sono tutte riascoltabili di tutta la stagione presente, quella dell'anno scorso, su controradio.it/un25novembre al mese. Allora sentiamo un estratto della puntata con le vostre voci su Controradio.
Siamo Associazione Progetto Arcobaleno di Firenze.
Uniamo le nostre voci per dire no alla violenza sulle donne.
Unimos nuestras voces para decir no a la violencia contra la mujer.
Bashkoim Zeratona për të thënë jo dhunës kundër grave.
Unimos as nossas vozes para dizer não à violência contra as mulheres.
Toutes les femmes ensemble unissons-nous pour dire non à la violence.
Vi sentite a disagio? Bene, dovreste. Il disagio ci ricorda che il privilegio è in discussione e che in questo momento rivoluzionario dobbiamo sfidare, trasgredire e contrastare il patriarcato ovunque. Mona El Tahawi, sorella, io ti credo.
Ognuna di noi, fin dalla piccola età a quella anziana, ha subito o ha visto subire una forma di violenza. Quindi dobbiamo reagire tutte e tutti ogni giorno.
La violenza può essere anche del sistema, nonostante tutte le leggi nazionali, internazionali. Ascolteremo la voce di Lisa.
Credo che sia molto importante, soprattutto in questi giorni che stiamo parlando della violenza, a far capire alla gente esattamente come è per una vittima di violenza. Mi considero a questo punto una sopravvissuta e sono fiera di questo e di avere la possibilità di parlare e di condividere la mia storia con la speranza che possa aiutare altre donne e bambini. Sono anni che lotto per la tutela anche di mia figlia. Quello che viene difficile magari per la gente a capire, perché sento spesso che una donna debba andare via, lasciare, è molto più complicata a capire la situazione, portare anche attenzione a questo, perché ci vuole sostegno per uscire di queste situazioni. E in più, quando si affronta anche la denuncia, pur avendo intorno gente impegnata anche a aiutarti, come ho avuto io la fortuna di avere, anche la polizia e anche avvocati e gente comunque che fanno parte di questo sistema, è difficile arrivare anche in tribunale e provare, anche quando ci sono referti, testimonianze, ti trovi davanti nuovamente un sistema che purtroppo, nonostante ci fosse legge che dovrebbero tutelare anche sul livello nazionale e anche internazionale, come la Convenzione di Istanbul per le vittime di violenza, ti trovi a avere la tua parola contro quello di magari una persona purtroppo con problemi non riconosciute e che utilizza anche il sistema post separazione in un modo di controllarti e anche di trascinarti in un'altra violenza.
Nell'ambito della call che abbiamo promosso, anche Eros Cruccolini, rappresentante del comitato civico Impariamo a dire noi uomini contro la violenza sulle donne.
In altri paesi è stata avviata un'esperienza di istituzionalizzazione di un numero verde rivolto agli uomini. Non tutti gli uomini sono violenti, ma quelli che sanno di avere aggressività si possono rivolgere ai servizi territoriali per capirne le motivazioni prima che l'aggressività sfoci in violenza. Pensiamoci bene, questo servizio di numero verde rivolto agli uomini aggressivi potrebbe avere sicuramente un carattere di forte prevenzione. Possiamo organizzare insieme fra il genere maschile e femminile un incontro e parlare di questo tema?
Hanno partecipato anche le istituzioni.
Sono convinta che bisogna lavorare tutti i giorni di tutto l'anno per fare in modo che ci sia un'attenzione su questo. Per combattere la violenza bisogna prima di tutto partire dal lavoro che deve essere fatto sui pregiudizi, sugli stereotipi, sul linguaggio.
Ci sono parole che gli uomini spendono quotidianamente o comportamenti che mettono in atto, magari anche in maniera inconsapevole, pensando di fare cosa gradita alle donne e che invece risultano solo molto inopportuni.
Ricordando le parole di Malala Yousafzai, non possiamo tutti avere successo se metà di noi è trattenuta. Voglio riflettere sul fatto che la violenza contro le donne non è solo un problema femminile, ma una questione che riguarda l'intera società. E come docente universitaria io credo fermamente che l'educazione sia lo strumento più potente per abbattere le barriere e per promuovere un futuro in cui le persone, indipendentemente dal genere, possano realizzare il proprio potenziale.
Thank you.
this is a trick to turn you strange. Until you're twisted and you're shining like a varicose vein. Anger makes you weak and turns you sick. It gets you in the 6 feet nice and quick.
No fair, they can talk to me. I can live alone, I can live alone. Happy, where I love to be. I can live alone, 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 alone. I fought for the right to be. I can live alone, I can live alone.
Fairies get their fingers and they spin your wheel. And they make you look at sunshine that your skin will never feel. Baby, do you miss the days before? And fell in love, and into you love fell, and it made you feel unwell. Oh well. There's a thing about people I suppose is alright. It's when they smile right at the pain through all the day and night. Dies at the altar in a smile. Says I'm moving to America. You won't see me for a while. If I get the ferry over, will the ferries follow?
Alle 9:16 minuti, spazio conclusivo di Newsline dedicato a un'occasione importante che si terrà domani al Mandela Forum di Firenze. Ben trovato anche a Raffaele Palumbo.
Bentrovata a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Sì, domani è un appuntamento veramente importante, parliamo di Mandela.
Sì, e lo faremo anche seguendo questa cerimonia che si terrà in diretta nell'anniversario della scomparsa di Nelson Mandela in occasione del ventennale dell'intitolazione a lui dello stesso palazzo. Massimo Gramigni, presidente dell'associazione Nelson Mandela Forum, in collegamento, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, agli ascoltatori e a voi, buongiorno.
Buongiorno a Massimo Gramigni, due momenti importanti che abbiamo raccontato con un podcast a proposito dei 20 anni del Mandela Forum e dell'anniversario, che ci aiuta comunque, è un pretesto comunque per tornare a parlare di quella figura straordinaria che è stato, che sarà sempre Nelson Mandela, così come la sfida di avere in una città un posto che si chiama Mandela Forum e non nome di un brand internazionale legato all'automotive eccetera eccetera, è stata una cosa molto molto importante ed è stata una cosa che in questi 20 anni vi ha fatto riempire di un senso ampio e profondo quel posto. Massimo,
fu una scelta vista a ritroso dopo 20 anni, una scelta che ci riempie di cuore, ma non solo a noi. Io sempre, i numeri parlano, anche perché la mia vita professionale è fatta di numeri. Quando ti metti insieme in 20 anni 7 milioni e mezzo, di cui 826.000 persone sono passate da lì, che era il momento più drammatico che abbiamo vissuto nel mondo, il Covid. Quel centro vaccinale per 13 mesi ha fatto 829.000 vaccini. Sono numeri di molte persone che sono passate da lì e si saranno chiesti chi è Nelson Mandela. Qualcuno lo sapeva, qualcuno l'ha raccontato alla persona accanto e qualcuno forse siamo stati capaci di raccontarlo. Di raccontare, ci sono uomini, come abbiamo deciso di dire domani, la pace si fa con il nemico. E lui è stato capace di fare la pace con il suo nemico. Cioè, un nemico e l'ha tenuto in carcere solo perché la pelle era diversa dalla nostra per 27 anni.
Il grande messaggio di Mandela che vi ha ispirati, che vi ha fatto fare una scelta drastica e, come dire, coraggiosa, nel senso che non è stata una cosa semplicissima rinunciare a tanti soldi da parte della multinazionale delle automobili per fare una scelta diversa.
È stata semplicissima, perché, come dire, è stata semplicissima. Avevamo in testa con forza che quando Mandela non ci sarebbe più stato, perché quando noi abbiamo intitolato Nelson Mandela era in vita, anzi, come ha detto Sello Atanga a un incontro pubblico a Firenze, era il 2019, pochi giorni prima dell'inizio del Covid, era dicembre. Nella Nelson Mandela Foundation ci sono cose difficili del consiglio di amministrazione, cose difficili da me come Sello, come CEO della Nelson Mandela Foundation. Ci sono tre cose che ha deciso Nelson Mandela in vita sua. Una di queste è stata l'intitolazione a Firenze di Nelson Mandela, pertanto per noi sacra.
Infatti non c'è dubbio, perché chi è venuto al Mandela in questi anni si è chiesto chi è stato Nelson Mandela, ma si è chiesto anche delle foto, del significato delle foto, delle immagini straordinarie di Massimo Sestini, piuttosto che delle mostre dedicate alla Shoah e alla memoria e ad altre questioni che hanno portato, dicevo prima, quel posto ad essere molto di più di un palasport.
Ma noi lo trattiamo come tale, come un grande tetto della Toscana, però, come dire, ti mi chiedevi perché l'abbiamo scelto, ma perché sapevamo che Mandela ha lasciato a tutti noi un tua eredità, delle tante ma due forti, che è la pena un po' di dividere gli uomini in un paese mai schiavo di tipo simile. E questa è l'eredità che ha lasciato al mondo, all'universo, questa è l'eredità che ha lasciato.
Un messaggio Massimo Gramigni che arriva alle giovani generazioni che tanto animano il Mandela Forum attraverso un binomio efficacissimo a nostro avviso, quello di intercettare un pubblico che per attenzione culturale, musicale partecipa e vive quello spazio, però con una presenza fisica, quella di una cella che dà lo spaccato reale, concreto di una privazione della libertà, e questo arriva a un ragazzo, a una ragazza che attraverso al Mandela Forum.
Chiara, io invito tutti, quando c'è qualche manifestazione noi abbiamo deciso di lasciarla aperta, un po' sorvegliata ma aperta, di fare una parte di Matt Damon nel film Invictus, entrare dentro e allargare le proprie braccia e pensare che i primi 6 anni e mezzo, mettiamola così, quel criminale di Botha, che era il presidente del Sudafrica dell'epoca, l'ha tenuto chiuso dentro, uscendo soltanto una volta a settimana e avendo una corrispondenza ogni 10 giorni. Guardate, uno dice: io sto in un posto di quelle dimensioni, 6 anni e mezzo chiuso solo perché la mia pelle è di colore diverso.
Massimo, raccontiamo domani che cosa accadrà.
Accadrà quello che è successo l'anno scorso, con due novità, diciamo così, che non solo abbiamo l'ambasciatrice del Sudafrica a Roma che ci viene a trovare, ma per la prima volta, perché ci sono state le condizioni, abbiamo il CEO nuovo della Nelson Mandela Foundation che ci viene a trovare dal Sudafrica, e noi l'abbiamo pensata come l'anno scorso, ma con una forza in più, ci abbiamo trovato questa motivazione che non è legata ai 20 anni, 20 anni li ricorderemo tutti il 2025, ma la pace si fa col nemico. Nella frase di Nelson Mandela c'è tutto l'immediato che viviamo, cioè non potevamo non ricordare 11 anni della scomparsa di Mandela se non prendevamo in mano questa frase che lui ci ha regalato, e domani verrà letto un passaggio in lui, leader del PNC, che va a far fare la pace in Burundi. In Burundi non solo ci si ammazzava tra varie etnie, ma ci si scontrava, e lui scende all'aeroporto di Burundi, va a un incontro con tutte le fazioni e si sporca le mani finché non firmano un accordo di pace.
E allora un motivo davvero... uno dei motivi importanti per seguire la cerimonia di domani, anche attraverso il nostro racconto, la nostra narrazione, seguiremo Raffaele in diretta con uno speciale dalle 13 dal Mandela Forum, cerimonia che inizierà a mezzogiorno con gli ospiti che citava Massimo Gramigni. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a controllare degli ascoltatori.
It's a wonderful sacrifice.
Father, you carry me.
tears, no objection. My blessing, my blessing. Tell me I don't know of your pain and your struggles. My lesson, my lesson. It takes a village to get you through your battles. My people, my people.
You give me signs.
Minuti, andiamo a concludere la puntata di oggi di Newsline ricordandovi l'appuntamento di domani, la cerimonia al Mandela Forum, ma anche il nostro podcast dedicato a Madiba e al ventennale del Mandela Forum di Firenze. Cosa è successo su controradio.it e anche su Spotify.
Notizia dell'ultima ora, tra poco vi devo parlare netto, che diceva, quindi aspettiamo anche aggiornamenti, perché ci sono stati 12 arresti di presunti appartenenti al gruppo suprematista e neonazista denominato Variable Division, un blitz della polizia in tutta Italia, ordinato dal Tribunale di Bologna, coordinato dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione. 13 le perquisizioni domiciliari, associazioni con finalità di terrorismo, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, detenzione illegale di armi da fuoco, le accuse a proposito di quello che dicevamo sul colore della pelle e sul messaggio di Nelson Mandela.
Assolutamente, proseguiamo e lo ricordiamo, e ha un valore anche ricordarvelo adesso, la campagna di tesseramento del Controradio Club. Dunque andate sul sito controradioclub.it, sottoscrivete la tessera, diventate soci, rinnovatela, attivate un SD di coro, un nuovo bancario, oppure regalatela come regalo natalizio, ma non solo, ha un significato ben più importante per noi in termini di sostegno economico rispetto a tutto quello che rappresenta Controradio nella vostra quotidianità. Nel frattempo proseguono anche le incursioni della redazione nell'ambito del palinsesto quotidiano per la campagna di tesseramento. Questo pomeriggio ci saranno delle sorprese all'interno di Stato Brado con Giovanni Barbasso. Rimanete con noi.